Terza domenica di Avvento, Gaudete, dell'anno C. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 3, versetti 10-18. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati. E noi, che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Cosa dobbiamo fare? E questa è la domanda che Giovanni Battista suscita a quelli che lo ascoltano. E anche forse è la domanda che ci facciamo anche noi: cosa devo fare? C'è una formula, c'è una pratica che mi può garantire che le promesse del Signore si avverino, che le mie aspirazioni si concretizzino? Cosa dobbiamo fare? Ma questa domanda in realtà è suscitata dai versetti che la liturgia ha saltato tra domenica scorsa, seconda domenica di Avvento, e oggi, terza domenica di Avvento, sempre dal capitolo 3 di Luca. Tra i brani di domenica scorsa, in cui appunto Giovanni invitava a aprire una strada nel deserto e a raddrizzare appunto la strada del Signore, e il brano di oggi che inizia con questa domanda: che cosa dobbiamo fare? Ci sono 3-4 versetti, dal versetto 7 al versetto 9, tre versetti che la liturgia ha omesso, nei quali Giovanni dice delle parole molto dure che terrorizzano chiaramente le persone che l'ascoltano. Diceva Giovanni: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: abbiamo Abramo come padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Quindi la domanda che cosa dobbiamo fare in questo contesto del Vangelo di Luca è quasi una domanda che nasce da questa paura. Che cosa dobbiamo fare per evitare l'ira di Dio, per metterci al riparo della sua vendetta, della sua punizione? Questo è il motivo di questa domanda. E la ricetta che dà Giovanni Battista è una ricetta molto semplice. Non pensare di essere tu il centro del mondo. Apri gli occhi verso gli altri, non essere ingiusto. Condividi quello che hai. Non approfittare del tuo potere, ma usalo per compiere il servizio che ti ha affidato. Allora, vivendo in questo modo, il mondo assomiglierebbe molto di più a un paradiso, piuttosto che all'inferno che noi viviamo, un inferno dove vediamo guerra, guerre dappertutto, violenze, sfruttamento, distruzione dell'ambiente, ingiustizia, indifferenza, opportunismo, egoismo, diffidenza, paura. Ecco, tutte queste cose noi le viviamo ogni giorno. E non è certo, ecco, un mondo paradisiaco questo che noi, nel quale ci troviamo a vivere. Ecco, Giovanni mette di fronte a ciascuno di noi alla nostra verità nascosta che indossiamo tutti i giorni senza nemmeno accorgercene, quasi mai ci rendiamo conto di tutte queste appunto paure, sentimenti, situazioni che viviamo interiori e che creano esteriormente tutto l'elenco che abbiamo appena fatto. E quindi Giovanni ha un grande merito, quello di risvegliare ciascuno di noi dal torpore nel quale ci siamo addormentati e ci mette in guardia sulle conseguenze del nostro agire, sulle conseguenze che il nostro agire sta causando in noi e fuori di noi. Forse la pandemia potrebbe essere un nuovo Giovanni Battista che ci dice: state attenti perché se continuate così distruggerete tutto. E state attenti perché ogni vostro singolo gesto ha una conseguenza sull'altro. Non potete più vivere come se gli altri attorno a voi non esistessero, perché mettete a rischio voi e gli altri. Ecco. Quindi Giovanni ha questo merito. Dice, nonostante il nostro limite, nonostante le nostre incoerenze, nonostante il limite del sistema in cui siamo inseriti, Giovanni dice che è possibile cominciare a cambiare qualcosa, sia dentro di noi che fuori di noi. Ecco, la cosa più grande che compie Giovanni Battista è quella di riaccendere il desiderio del cambiamento e di riaprirci all'attesa di colui che ha promesso di liberarci e di salvarci. E non è una cosa da poco. Domenica scorsa abbiamo letto l'elenco di questi potenti, laici, politici, religiosi, che rappresentano tutti noi, che si sono abbarbicati alle loro sicurezze umane, terrene, politiche, religiose e non attendono altro, pensano di essere loro a poter determinare la loro vita, il loro futuro, le loro ricchezze, le loro sicurezze, indipendentemente dagli altri e indipendentemente dalle conseguenze che queste politiche generano, ingiustizia, appunto violenza, sopraffazione, guerre. Ecco, quindi Giovanni, anche se lo fa con forse un accento un po', ecco, un po' duro, sicuramente insistendo sul registro anche della paura, però ha il merito di dare un soprassalto alla nostra vita, ma non vi rendete conto di quello che sta per accadere? Non è forse Giovanni lo mette come se la conseguenza che del nostro male sarà la punizione di Dio, ma noi sappiamo che la conseguenza del nostro male ce la generiamo noi stessi e tutto quello che stiamo per subire o stiamo già subendo non è certo Dio che ce lo manda, ma siamo noi che ce lo siamo creato e costruito. Ecco, quindi Giovanni ha il merito di riaccendere il desiderio del cambiamento. Il limite di Giovanni è quello invece di mostrare un Dio giudice, un Dio che viene a separare i buoni dai cattivi, un Dio che viene a premiare i buoni e a bruciare nel fuoco gli altri. Il fuoco di cui parla Giovanni quando dice verrà uno dopo di me che vi battezzerà in acqua e fuoco, lui immagina che sia un fuoco appunto che viene a bruciare, un fuoco del giudizio, il fuoco del giudizio, i famosi giudizi universali, no? Dove si vedono sempre queste fiamme ardenti con le anime dannate dentro. Ecco, questa è l'immagine di Giovanni Battista che anche noi abbiamo perché ce l'hanno inculcata fin da bambini. E già sarebbe qualcosa se noi iniziassimo almeno per paura delle conseguenze che ci stanno per cadere addosso a muoverci. Se non lo facciamo per amore, almeno facciamolo perché iniziamo a sentire il fuoco sotto di noi, no? Che ci brucia sotto i piedi. Non abbiamo più risorse, non manca l'acqua, manca l'aria, manca il cibo, manca la giustizia, la pace, la libertà. Almeno iniziamo per questo. E quindi Giovanni ci risveglia. Ma lo fa appunto con parole dure. Dice, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, tiene in mano la pala per pulire l'aia, che poi sarebbe il ventilabro, che è uno strumento che separa la crusca dal grano, e quindi i buoni dai cattivi, e brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Quindi il Messia che attende Giovanni è un giudice temibile. In ogni caso, Giovanni ci mette in guardia dalle conseguenze del nostro male, da quello che il nostro male sta già producendo e ci vuole salvare. Quindi lo fa con tutto il cuore, salvatevi, salviamoci prima che sia troppo tardi. E magari iniziassimo a farlo, anche solo per paura, o forse perché i più giovani iniziano a risvegliare le nostre coscienze, no? Come stanno facendo sul problema dei cambiamenti climatici. Ma questo è un primo passo. ma non basta, da soli non ce la possiamo fare, se non riusciamo a vedere colui che ci salva venire incontro, perché altrimenti cadiamo in un nichilismo che ci fa dire no, tanto non ce la posso fare, è troppo tardi, è inutile cambiare, non ne vale la pena, continuiamo a vivere come stiamo facendo e poi gli altri si arrangeranno. Lo stesso Giovanni Battista farà molta fatica a riconoscere Gesù come il Messia, come colui che viene a salvare. Perché Giovanni si aspettava un Messia che cambiava il mondo dall'alto, a partire dai potenti, rovesciando il potere costituito, il potere religioso e cambiando completamente la struttura. E invece Gesù gli manda a dire, quando lui chiede, ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù gli manda a dire, dite a Giovanni ciò che avete visto e ciò che avete udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella. Ecco, Gesù, il figlio di Dio, non è venuto a distruggere o a dividere. Non è venuto a distruggere i potenti o a dividere i buoni dai cattivi. Perché se lo facesse, come potrebbe insegnare che è l'amore che vince il male? Dio è amore e vince la morte, non uccidendo gli assassini, ma perdonandogli perché si possano convertire. Questo che per noi è quasi incomprensibile. A Dio non interessano sudditi devoti per paura, preferisce peccatori che si aprono alla grazia, che accolgono il fuoco dello Spirito che non brucia ma che trasforma, che integra, che purifica. Certamente è necessario desiderare e cercare di cambiare e di convertirci, ma se siamo onesti, chi di noi può pensare di farcela da solo, solo grazie alla propria forza di volontà o alle nostre pratiche religiose? Non ce la facciamo. E proprio quando tocchiamo con mano questa nostra impotenza, incapacità, allora siamo pronti ad accogliere colui che ci salva, perché non pensiamo più di essere noi, nemmeno con i nostri atti eroici, con le nostre devozioni, con le nostre rinunce, sacrifici. Perché vediamo che abbiamo bisogno di essere convertiti dall'interno. E solo lo Spirito ci può ridare o generare, o può generare in noi quella capacità di amare che non abbiamo. E allora Gesù viene a mostrare che la promessa di Dio si compirà nonostante le nostre incapacità, nonostante il nostro male, nonostante i nostri limiti. Dice Gesù, sono venuto a gettare un fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ma non è un fuoco che brucia, è un fuoco che comunica la capacità di amare. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato fino a che non sia compiuto. Non è venuto a giudicare per uccidere il peccatore, ma è lui che si farà battezzare nella morte per estinguere la morte nella quale noi ci siamo immersi da soli e per tirarci fuori da questa nostra incapacità di amare, di credere, di sperare, di desiderare, di cambiare. È Cristo che viene a liberarci da ciò che noi non siamo in grado di cambiare dentro di noi. Ma per sapere che noi non siamo in grado di cambiare, c'è bisogno di provarci, di desiderarlo. Chi pensa di riuscirci da solo non riesce ad accogliere la grazia. Invece basta riconoscere di aver bisogno della grazia e di aver sperimentato che le nostre forze, i nostri propositi non sono sufficienti se lo Spirito non ci libera, non ci sostiene, non ci guarisce, non ci risana, non ci purifica e non ci fa nascere a vita nuova. Ecco, Giovanni Battista nel suo battesimo ci fa sperimentare il nostro limite mortale, ce lo fa toccare con mano e questo è già qualcosa di positivo. E Cristo viene a risuscitare coloro che attendono con fiducia l'azione risanante del suo spirito. Giovanni ci fa sentire il bisogno di essere salvati e Cristo ci viene a salvare, come dichiara, ci viene a salvare con il dono del suo spirito, come dichiara nella sinagoga di Nazaret quando dice: lo spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Noi sappiamo che questa è la citazione del capitolo 61 di Isaia e Gesù omette quel versetto 2 che allude al giorno della vendetta del nostro Dio, che dice: sono venuto a proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio. Lui questa frase la toglie. Ecco, in qualche modo dona all'immagine di Dio la sua vera identità, ripulendola di quelle strutture che erano delle nostre proiezioni e che non fanno parte del modo di essere di Dio. Dio non viene a vendicarsi o a punire nessuno. Ecco, nella prima lettura che oggi la liturgia ci propone, in questa domenica, che è chiamata appunto Gaudete, a partire da questi versetti del profeta Sofonia, riesce a cogliere questa novità di Dio, che Gesù poi rende evidente, rende piena. E Sofonia appunto dice: rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico, non temere, Sion. Non lasciarti cadere le braccia, non ti scoraggiare, anche se ti senti impotente. Il Signore tuo Dio è in mezzo a te, ti rinnoverà con il suo amore. È Lui che ci rinnova, se noi lo attendiamo con fiducia, se ci crediamo. Esulterà per te con grida di gioia, per quello che oggi possiamo cominciare a rallegrarci, perché ci siamo resi conto che noi non ce la facciamo a cambiare noi stessi, nemmeno il mondo, e che nonostante questo nostro limite, il Signore porta a compimento la sua promessa, cioè quella di cambiare il nostro cuore e anche il mondo. ma ha bisogno di essere accolto da persone in attesa, da persone che desiderano questo, da persone che ancora credono che il futuro è un futuro di gioia, è un futuro di vita e che ogni istante, ogni momento è giusto per accogliere il cambiamento che appunto ridona vita al mondo, nonostante che tutti ci dicano che è troppo tardi. Se noi cominciamo tutti ora, subito, ogni momento, non è troppo tardi. E questa è la parola che veramente ci ridona speranza, ci ridona vita e che ridona senso a quello che facciamo. Perché non viviamo più per noi stessi, ma viviamo appunto in uno sguardo più ampio, in uno sguardo in cui ci riconosciamo tutti interconnessi tra di noi, con la natura, con Dio. Ecco, questa è la luce del Natale verso la quale stiamo camminando. Dio, la natura, l'umanità vivono insieme. Non sono più disgregate. Il mondo non è più un mondo immerso nelle tenebre, ma è un mondo che vive mosso appunto dall'amore, cioè dalla vita stessa di Dio. E questa è la nostra luce, che oggi appunto iniziamo già a intravedere nelle letture che la liturgia ci propone, appunto in questa domenica chiamata Gaudete, gioite. Gioiamo perché il Signore è fedele alle sue promesse e farà di tutto perché noi lo accogliamo. Signore, tu vieni a ridare vita alla fiducia in te, in me e in un mondo veramente umano. Buona meditazione, buona domenica a tutte e a tutti. Ciao.